Buon pomeriggio, ben ritrovati per lo spazio delle 15.10. In linea con noi c'è l'assessore Giampaolo Bottacin da Venezia, che salutiamo. Salve assessore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto diciamo che stiamo registrando alle 10.30 del mattino, perché la prima domanda che faccio può essere attuale alle 10.30, non più alle 15.10. Assessore, siamo ancora in zona verde?
No, stiamo aspettando. La verità, ha fatto bene a sottolineare che siamo in registrazione, perché in questo momento alle 10.30 non abbiamo ancora il testo definitivo del decreto di Conte, del Presidente del Consiglio, e non sappiamo se ci hanno inserito in zona verde o in zona arancione. Pare, ma sottolineo pare, che saremo inseriti in zona arancione. Quindi significa che i ristoranti, i bar dovrebbero essere chiusi, che ci si può spostare dal proprio comune solo per motivi di lavoro, di studio, di salute, insomma per alcuni motivi specifici, e comunque in ogni caso dopo le 22 fino alle 5 del mattino non si potrà spostarsi se non per motivi appunto di lavoro, insomma giustificati. Ecco, però uso il condizionale, cioè, non abbiamo ancora il testo definitivo, siamo qui in attesa. Abbiamo appena fatto una videoconferenza col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ma non abbiamo ancora il testo definitivo e non abbiamo ancora la chiarezza, perché ci sono alcuni parametri che ci inserirebbero in zona verde, tipo per esempio l'occupazione dei posti letto negli ospedali, che non è un parametro marginale, perché abbiamo sempre detto che il problema di questo virus è la possibilità di mettere in crisi il sistema sanitario. Ecco, noi abbiamo questo parametro che dice che siamo messi molto bene comunque rispetto alle altre regioni. E abbiamo dei parametri invece che ci individuerebbero in zona arancione, e stiamo aspettando che il Ministero della Sanità ci dica dove penserà di inserirci.
Quindi non rimane che attendere. La sua previsione qual è? Più ottimistica o pessimistica?
Ma io sono sempre ottimista, però da quello che siamo riusciti così a intercettare pare che ci vogliano essere nella zona arancione, come dicevo prima.
È stato estremamente chiaro, assessore. Dove sta andando il Veneto intanto per quanto riguarda i contagi? Lei ha sotto mano le curve, quindi è la persona ideale per fare un tracciato di quello che succede.
Ma sì, il contagio c'è, il virus c'è, i contagi ci sono ancora. Abbiamo una crescita di occupazione del numero di posti letto negli ospedali, sia in terapia intensiva sia soprattutto in area non critica, quindi insomma massima attenzione, l'abbiamo sempre detto, la mascherina, il distanziamento, insomma massima attenzione su questo. Poi per contro abbiamo sempre detto che sull'efficacia del lockdown abbiamo qualche perplessità, però insomma dobbiamo attenerci a quello che ci dice il DPCM, fermo restando che le regioni si stanno facendo sentire, e tant'è che già ieri il presidente Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, che è il coordinatore delle regioni, ha inviato un documento al governo piuttosto duro, però adesso stiamo attendendo se hanno recepito qualcosa, ma dalle voci, come dicevo, sembra che non abbiano recepito nulla di quello che era stato chiesto dalle regioni. Quindi, insomma, staremo a vedere.
Allora, andiamo in decompressione per un attimo. Andiamo in decompressione perché cambio rapidamente argomento per una bella notizia. Stanno arrivando parecchi soldi per le strutture pubbliche per liberarsi finalmente del pericoloso amianto, e c'è un bando regionale davvero molto importante.
Ma sì, ci sono 10 milioni, un po' più di 10 milioni di euro che sono stati destinati appunto all'eliminazione dell'amianto, in modo particolare, no? Uno pensa a tutti i tetti in Eternit che possono creare problemi, e i fondi sono destinati a enti pubblici, quindi lo dico perché sono fondi che ci arrivano dallo Stato e ci dicono che possono finanziare solo enti pubblici. E anche se sappiamo che il problema riguarda anche molti privati, ma insomma adesso vediamo se in futuro riusciremo ad ottenere anche del denaro per i privati. Ci siamo dati delle priorità, abbiamo individuato le scuole come priorità assoluta, partendo dalle scuole per l'infanzia, quindi partendo dai bambini più piccoli e andando fino a quelli grandi. In sostanza i comuni, insomma gli enti pubblici possono fare la domanda, E dopo di che, se i soldi bastano per tutti, oh, ottimo. Se non dovessero bastare per tutti, si fa una graduatoria dove si finanziano prima tutte le scuole dell'infanzia, poi tutte le scuole elementari, poi tutte le medie, poi tutte le superiori, insomma si va in questo ordine.
Allora, siamo andati in decompressione e torniamo in compressione, perché si torna a parlare di Covid. L'altra sera l'ho vista a Belluno in occasione della manifestazione che inizialmente sembrava fosse una forma di protesta da parte di bar e ristoratori, poi invece ha avuto anche un'altra connotazione, soprattutto nel finale.
Ma guardi, io ho partecipato, nel senso che poi insomma la mia posizione è sempre stata piuttosto chiara, no? Ho sempre detto che bisogna calibrare le misure di prevenzione rispetto al rischio che c'è. Oggi noi abbiamo un virus che circola, questo è indubbio, abbiamo 1200 persone in ospedale che stanno male per il virus, oltre a tutte quelle che stanno male per altri motivi. Si sommano, il problema è che si sommano queste persone. Non viene ricoverato chi ha un semplice raffreddore, perché chi è negli ospedali, abbiamo fatto proprio il punto ieri con Paolo Rosi, che è il responsabile delle terapie intensive di tutto il Veneto, e appunto abbiamo analizzato tutti i casi, e i casi sono di persone che hanno problemi oggettivi respiratori, che quindi non possono essere curati a casa, salvo qualche piccola eccezione dovuta a situazioni particolari. Quindi persone che stanno male ce ne sono tante per questo virus. Questo per sottolineare che mi dissocio dai negazionisti, da chi utilizza termini anche magari un po' insomma sconvenienti in un momento così complicato, e anche irrispettoso nei confronti di chi sta lavorando su questo fronte in trincea dal 21 di febbraio, penso medici, infermieri, operatori sociosanitari. E ho partecipato perché, come diceva lei, pareva che fosse all'inizio, e lo è stato per la verità, perché molti interventi sono stati molto moderati, molto concreti, hanno sottolineato le difficoltà di un comparto, quello dei ristoratori, che viene messo in ginocchio dal fatto che già da alcuni giorni c'è la chiusura delle 18, e questo ha messo in ginocchio molti operatori, quindi credo fosse legittimo che ci fosse questa manifestazione di disagio. Ovviamente, quando poi sento certe affermazioni, da quelle mi dissocio totalmente, senza ombra di dubbio.
Forse anche la parte finale andava evitata, una strumentalizzazione dei confederali, definiamoli così, che hanno prodotto un lungo intervento che non so se era proprio tanto tanto a tema con la manifestazione.
Ma guardi, io in un certo momento sono andato via, l'ultimo intervento non l'ho proprio sentito. Posso dire che io mi sono messo lì, ho ascoltato, sono stato molto in disparte, proprio perché ritengo che manifestazioni di questo tipo sono difficili da gestire, perché rischi sempre di o politicizzarlo, non va bene, o che ci sia qualche magari estremista che poi ti porta alla deriva tutta la manifestazione. Questo ovviamente è negativo per chi invece legittimamente volevo manifestare un disagio, e io dico, forse quella chiusura delle 18, noi almeno dalle curve vediamo che non ha avuto particolari effetti, anzi sembra non ci sia proprio stato alcun effetto. Così come la perplessità l'abbiamo manifestata da subito, dicendo, ma siccome non ci risultano poi casi evidenti di contagi all'interno di ristoranti, e comunque lo ricordiamo, i ristoratori erano tenuti ad applicare delle linee guida che avevamo definito noi regioni, di fronte a questo abbiamo manifestato perplessità nei confronti del governo, non siamo stati ascoltati, ha deciso di fare quel blocco dalle 18 in poi, ne abbiamo preso atto, ma mi rendo conto che chi è stato colpito ovviamente magari qualcosa più del disagio voleva manifestare. Ovvio che quando poi i toni trascendono è chiaro che sì, io l'ho detto chiaramente, mi dissocio, lo ripeto, mi dissocio dai negazionisti, poi viene fuori di tutto, no? Io le persone che stanno male le ho viste, qui i medici ci parlo tutti i giorni, chi è in trincea, quindi insomma, poi chiaro, si legge di tutto di più, no? Però I dati oggettivi che io vedo sono questi.
Senta, la tiro in ballo anche su un'altra vicenda, perché questa mattina abbiamo parlato del grave problema delle croci di volontari della Gordino, no? Prima Falcade, poi Alleghe e Roccapietro, che sono senza volontari, e una nostra ascoltatrice a un certo punto ci ha scritto: ma perché la Protezione Civile, con i numeri che ha, non può collaborare con le Croce Verdi? E per la verità il presidente Stefano Mura era già risposto che ci vogliono delle particolari preparazioni. Lo chiedo anche a lei, però, essendo per l'appunto uomo della Protezione Civile.
Ma noi abbiamo delle normative da rispettare e faccio presente che molte croci, per esempio la Croce Rossa, che è la più grande in assoluto, fanno parte del sistema regionale di Protezione Civile. È chiaro che per potersi accreditare serve il corso base, perché questo prevede la legge, e poi c'è anche la possibilità di essere attivati per emergenze regionali da parte della regione o nazionali da parte del dipartimento. È ovvio che questo porta, fra virgolette, degli impegni in più, porta anche delle opportunità in più, perché poi partecipi per esempio ai bandi che vengono fatti dalla regione. Ci sono delle croci anche in provincia di Belluno che hanno avviato la procedura per iscriversi all'albo regionale della Protezione Civile. A quel punto ovviamente la collaborazione c'è, esattamente come tutti gli altri, cioè si entra in una grande famiglia, ovviamente ognuno fa il suo, chi fa il sanitario si occupa di emergenza sanitaria, chi fa interventi in campo idraulico si occupa di quello, così via.
Grazie Assessore, ci si vede alle 12.30, conferenza stampa da Marghera.
Grazie a voi, buona giornata.